A tutti una buona serata, ben ritrovati con l'appuntamento di Rame Notizie. Oggi è sabato 24 maggio 2014. In apertura del nostro giornale uno sguardo alle principali notizie a carattere nazionale ed internazionale. Parliamo di elezioni europee. Lanciati gli ultimi appelli dei partiti, è scattato il silenzio elettorale. Oggi si insediano i seggi elettorali che saranno aperti nella sola giornata di domani dalle ore 7 alle ore 23. Sono oltre 49 milioni gli italiani chiamati alle urne per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si voterà inoltre per il rinnovo delle regioni Abruzzo e Piemonte di 4.086 comuni. Tra molti insulti e poca Europa, cala così il sipario su una campagna elettorale che con il voto di domani indicherà la rotta italiana nell'Unione Europea, ma sarà anche un test per il governo di Matteo Renzi, una sfida di piazze per il premier e per il principale rivale Peppe Grillo, già pronto in caso di vittoria a salire al colle per chiedere le elezioni anticipate. L'ultimo derby a colpi di accuse incrociate si è svolto in parallelo. Renzi nella sua Firenze, dopo aver rivendicato l'azione del governo del suo giro d'Italia in 80 giorni, il premier rassicura di governare per cambiare l'Italia e portarla fuori dalle sabbie mobili con un'azione che negli 80 euro ha avuto solo l'inizio. A caccia di indecisi e delusi in una battaglia all'ultimo voto, Renzi chiede apertamente al PD di andare a prendere senza puzza sotto il naso i voti del centrodestra, ma anche Grillo, come Renzi, da piazza San Giovanni a Roma si dice certo di vincere e prepara l'exploit per lo sbarco a Bruxelles. Invece da Palazzo della Provincia a Milano Silvio Berlusconi fa balenare il rischio di disordini inquietanti in caso di vittoria dei 5 Stelle e non vanno dimenticati gli sforzi dei partiti in lotta per superare lo sbarramento del 4% del nuovo centrodestra dal nuovo centrodestra alla lista Tsipras, da Fratelli d'Italia alla Lega fino alla scelta europea. Ma andiamo adesso a vedere le liste e i candidati della circoscrizione Sicilia-Sardegna. Per il Partito Democratico, capolista è Caterina Chennici, poi Renato Soru, Giovanni Fiandaca, Michele Giuffrida, Giovanni Barbacallo, Marco Zamputo, Michela Stancheres e Tiziana Arena. Per Io Cambio Maie, Davide Vannoni, Pietro Cappelli, Agostino D'Antoni, Angelo Alessandri, Simonetta Marchetto, Laura Chiatroni, Maria Cristina Sandrini e Maria Riccelli. Per il Movimento 5 Stelle, capolista è Ignazio Corrao, poi Antonella Di Prima, Nicola Marini, Giulia Moi, Maria Saia, Paola Sobrio, Simona Suriano, Antonio Zannotto. Per la lista Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, la capolista è Giorgia Meloni. Poi seguono Salvatore Deidda Detto Sasso, Sandro Pappalardo, Sabina Bonelli, Luigi Acchiara, Giuseppe Galluzzo Detto Pino, Francesco Rizzo Detto Ciccio, Simone Testoni. L'altra Europa con Tsipras. Capolista è Barbara Spinelli, Maria Elena Ledda, detta Elena, Mario Cicero, Alfio Foti, Antonietta Leto, detta Antonella, Simona Lobina, Antonio Mazzeo, Olga Nasses, detta Onassis. Lega Nord, Matteo Salvini, al capolista seguono Francesca Donato, Carmelina Droise, Angela Mareventano, Antonio Mazzeo, Mauro Morlè, Mirko Valenti, Ferdinando De Francesco. Per la lista Green Italia Verdi, Benedetto Granata, detto Fabio Granata, Beatrice Feo Financieri, Maria Cristina Pusceddu, Maria Luisa De Simone, Pietro Di Liberto, Simona Sanfilippo, Paolo Guarnaccia, Francesco Ferrante. Per la lista scelta europea, capolista è Anna Maria Busia, Francesco Attaguile, Filippo Ricciardi, Vittorina Rossi, Rosa Maria Baimonte, Mario Carboni, Alberto Di Maio e Luciano Vasquez. Lista Italia dei Valori, capolista è Ignazio Messina, poi Gian Maria Uggias, Michele Azzara, Paolo Caracausi, Antonio Alessi, Rosalinda Brusca, Gianfranco Cascone, Maria Pia Zonca. Per la lista Forza Italia, Giovanni Micciché, detto Gianfranco Micciché, capolista, poi Salvatore Iacolino, Antonella Chiavacci, Salvatore Cicu, Ilenia Citino, e Innocenzo Leontini, Salvatore Pogliese, detto Salvo Pogliese, Francesca Reetano. Lista Nuovo Centrodestra UDC, Giovanni Ravia, Giovanni Pistorio, Francesco Cascio, Maddalena Calia, Antonio Germanà, detto Nino, Giuseppe Marinello, Angela Scarpa, Patrizia Valenti. Restiamo in tema di elezioni con le amministrative di Pachino e Portopalo. Ieri abbiamo elencati i 9 candidati alla poltrona di sindaco a Pachino con le coalizioni che li sostengono. Oggi è la volta di Portopalo. E quindi domani a Portopalo, così come in qualche altro comune come quello di Pachino, si andrà al voto per eleggere il sindaco e anche il consiglio comunale. In corsa per il dopo Michele Tacconi sono in due, cioè Gaetano Monteneri, medico di 52 anni ed ex consigliere comunale, che sarà sostenuto dal movimento Attiviamo Portopalo. Gli assessori indicati da Monteneri sono Cettina Montalto, Saverio Burgaretta e Corrado Quattrocchi. L'altro candidato alla carica di sindaco è Giuseppe Mirar, 68 anni, ufficiale della Guardia di Finanza, in pensione, ex assessore comunale e attuale segretario del circolo cittadino del Partito Democratico. Mirarchi sarà sostenuto dalla lista Ora Progetto Comune e ha indicato assessori Marco Di Grande e Rosaria Curcio. Sono invece 30 i candidati ad un posto in consiglio comunale. È partito dall'aeroporto Fiumicino alla volta di Amman Papa Francesco, che inizia così il breve ma attesissimo viaggio in Terra Santa. Bergoglio è salito sull'aereo con l'ormai consueta borsa da viaggio di pelle nera dopo aver salutato le autorità presenti, tra cui il ministro Marianna Madia. Domani il Papa andrà prima in Palestina, poi in Israele, mentre lunedì sera è atteso il rientro in Vaticano. Sono oltre 2.065 i comuni che hanno pubblicato le delibere con le aliquote TASI e in cui quindi la prima rata dell'imposta potrà essere pagata il 16 giugno. Secondo i dati del MEF aggiornati alle 19.20 di stasera, oltre 128 delibere sono in lavorazione. Il termine ultimo è la mezzanotte di oggi e il dato definitivo arriverà lunedì. Per tutti gli altri i tempi si allungheranno con il prossimo decreto atteso in Consiglio dei Ministri, che dovrebbe spostare la scadenza per le delibere al 31 luglio e quella per il pagamento della prima rata al 16 di ottobre. Come ogni anno alle 17.58 le note del silenzio davanti il ficus macrophylla, diventato famoso come l'albero falcone, hanno scandito l'ora in cui il tritolo di Cosa Nostra fece saltare in aria a Capaci. Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Antonino Montinaro e Vito Schifani. Poi il lungo e commovente applauso col presidente del Senato Pietro Grasso, che ha elencato uno per uno i nomi delle vittime della strage davanti alla folla radunata in via Notar Bartolo proprio di fronte all'abitazione del magistrato. E sotto gli occhi di Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato, che si è affacciata dal balcone della sua casa mentre passava il corteo partito dall'aula bunker del Lucerdone, stringendo tra le mani un disegno raffigurante il fratello insieme con la moglie. Così si è conclusa la lunga giornata di commemorazioni per il 22esimo anniversario della strage, scandita dai sorrisi e dalle magliette bianche, coi volti di Falcone e Borsellino, indossate dalle migliaia di giovani provenienti da ogni parte d'Italia, giunti a Palermo a bordo della nave della legalità, partita da Civitavecchia, salutati dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha mandato un messaggio invitando a seguire l'esempio di Falcone. Voltiamo pagina e diamo adesso uno sguardo alle note regionali e locali. Un appello alle istituzioni e alle forze politiche affinché il 27 maggio la manovra venga approvata e in essa si trovino le risposte per i settori agricolo, forestale e zootecnico. A lanciarne sono FLAI, CGL, FAI, CISL e UILA, UIL regionali, che hanno organizzato per martedì, in coincidenza con i lavori dell'ARSE, una nuova manifestazione unitaria con concentramento alle 15 davanti alla presidenza della regione e corteo fino a Piazza Parlamento. La Sicilia poteva sfruttare molto meglio i fondi comunitari, sono sicuro che li sfrutteremo meglio anche se dobbiamo recuperare un ritardo che nonostante gli sforzi dei miei predecessori di Barca e di Trigilia è un ritardo ancora pesante, molto pesante, e per questo io sarò spesso in Sicilia. Così si è espresso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri incontrando a Catania per un incontro sindacati e imprenditori sui fondi europei. Le gravi condizioni economiche e finanziarie dell'azienda che causano continui ritardi nel pagamento degli stipendi preoccupano i lavoratori e le loro famiglie. Vogliamo sapere qual è il futuro dell'aste e del trasporto pubblico locale siciliano. Per questo chiediamo un incontro urgente. Lanciamo così l'allarme sul futuro incerto dell'aste, chiedendo un incontro al Presidente della Regione e all'Assessore ai Trasporti, i sindacati Filti, CGL, Setti Cisli, Will Trasporti, UGL Cobas e CISAL, e annunciando presto una manifestazione dei 1.500 lavoratori dell'azienda siciliana Trasporti a Piazza Indipendenza davanti alla sede della Regione. I dipendenti attendono ancora il pagamento dello stipendio di aprile, in forse anche quello di maggio, a causa delle difficili condizioni economiche dell'azienda in crisi di liquidità. Comitati non MUOS per la prima volta alla Camera dei Deputati, le organizzazioni che si battono da sempre per fermare l'impianto radar di Niscemi sono state ascoltate dalla Commissione Difesa di Montecitorio nel quadro delle audizioni sulle servitù militari. È stata un'audizione fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, afferma il deputato Gianluca Rizzo, componente della Commissione Difesa, in quanto riteniamo doveroso portare a conoscenza dal Parlamento le condizioni di vita del popolo siciliano, sopraffatto da accordi internazionali che manifestano palesi parametri di incostituzionalità, come affermato da diversi costituzionalisti. E caos sul servizio idrico a Siracusa e nei 10 comuni che hanno consegnato gli impianti a 6-8. La soluzione sarebbe quella della requisizione degli impianti da parte della Prefettura. Ieri intanto sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato, presentata dai deputati Vincenzo Vinciullo e Marica Cirone Di Marco, che autorizza i comuni a riprendersi gli impianti. Da qui il muro contro muro tra i sindaci da una parte, che hanno ribadito la volontà di gestire il servizio, e i timori della curatela fallimentare con Girolamo Venturella e del giudice Salvatore Leuzzi, ma anche del prefetto Armando Gradone e del commissario del lato idrico Mario Ortello, sull'impossibilità dei comuni di poter garantire il lavoro ai dipendenti e la continuità del servizio. Lunedì scade il mandato della curatela fallimentare e ieri è stata diffusa una nota con cui si annuncia la messa in mobilità dei 150 dipendenti di 6-8 ed il loro licenziamento. Pozzallo, un tunisino ritenuto lo scafista del barcone con a bordo 456 migranti arrivati ieri nel porto di Pozzallo, è stato fermato dalla squadra mobile della questura di Ragusa. Dalle indagini è emerso che l'attraversamento del canale di Sicilia è costato mediamente $1.800 a persona. Il viaggio, secondo stime di gli investigatori, avrebbero fatto guadagnare ai trafficanti circa $1 milione. Il tunisino fermato è Akram Chandul, di 34 anni, indagato per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa era il comandante del barcone con a bordo 456 migranti eritrei, compresi 87 minorenni e 114 donne, soccorse 3 giorni fa dalla nave San Giorgio della Marina Militare Italiana nel canale di Sicilia. Vertice ieri in prefettura di Ragusa per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Annunziato Vardè, cui hanno partecipato i sindaci dei comuni della fascia costiera. I vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante della sezione della Polizia Stradale di Ragusa, il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali, i dirigenti della struttura territoriale dell'ARPA di Ragusa e della Camera di Commercio, i direttori di Confcommercio e della Confesercenti, per esaminare le problematiche connesse alle emissioni sonore dei locali pubblici e di intrattenimento, finalizzata all'adozione di uno schema di ordinanza sindacale condivisa da tutti i comuni. Ispica, sarà presto realizzata la mappatura delle strade comunali e che starà urbane. Su iniziativa del caposettore lavori pubblici Geometra Gaetano Gennaro è stata data indicazione ai tecnici del servizio manutenzione delle strade di realizzare un fascicolo per ognuna delle strade comunali extraurbane pavimentate con asfalto in cui catalogare tutta la documentazione relativa alla strada a cui fa riferimento. In esse si dovranno trovare la corografia e la planimetria del tracciato stradale dove sono indicate l'ubicazione delle opere d'arte a servizio del la stessa è la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente. Inoltre i fascicoli dovranno contenere le ordinanze emesse per quanto concerne la velocità, i divieti, le limitazioni e quant'altro inerente l'arteria stradale proprio di quel fascicolo. Il caposettore Gennaro ha affermato che l'iniziativa è stata messa in atto al fine di avere sotto mano e facilmente consultabile una mappatura ed una traccia di tutto ciò che concerne ogni singola strada. Questo consentirà di gestire in modo più mirato tutti i possibili interventi futuri via via programmati. Il sindaco Piero Rustico, da parte sua, nel prendere atto dell'indirizzo dato, si è complimentato con il geometra Gennaro, in quanto, come ha affermato, realizzare il fascicolo delle strade extraurbane costituisce un'opportunità ben rispondente ai criteri di quell'organizzazione efficiente ed efficace che l'amministrazione comunale cerca di perseguire. Riuscire a raggiungere un determinato obiettivo con un contenuto impiego di sforzi in termini di tempo e di risorse nel lavoro è sinonimo di concretezza. E concludiamo con una nota di cronaca. Anche in provincia di Siracusa si è svolta l'operazione Action Day, operazione dedicata al tema della prevenzione e contrasto del furto di metalli. In Italia il Ministero dell'Interno, tramite la Direzione Centrale della Polizia Criminale e l'Osservatorio Nazionale sui Furti di Rame, ha impartito le direttive operative a tutte le prefetture, uffici territoriali del Governo che hanno coordinato nelle singole province la sinergia operativa tra le forze di polizia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane. Il fenomeno della provincia aretusea, conformemente a quanto deciso in sede del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Gradone, è stato oggetto di costante monitoraggio da parte di tutte le forze dell'ordine, contrastato con un crescente attività di controllo del territorio e con un'adeguata risposta repressiva. Pertanto l'Action Day di Siracusa si è svolto come naturale prosecuzione dei controlli già avviati, concentrandosi principalmente in quelle aree territoriali ove il fenomeno aveva assunto maggiore rilevanza, ovvero i comuni di Augusta, Avola Lentini, Carlentini, Floridia, Noto, Pachino e Siracusa. Sono stati controllati i cosiddetti punti caldi relativi al traffico di metalli, ovvero le vie di trasporto, i commercianti, i riciclatori di metalli, i porti ed i luoghi ove potrebbe essere occultato, trasportato o depositato il rame provento di furto, ivi comprese le tentopoli, i campi e gli insediamenti vari. L'operazione pianificata operativamente dalla Questura di Siracusa, così come concordato in sede di riunione tecnica interforze in questa provincia, ha ottenuto apprezzabili risultati grazie ad un controllo coordinato del territorio, che ha valorizzato, coniugandoli, la specificità delle forze di polizia intervenute e l'unitarietà degli obiettivi da conseguire. In particolare sono stati controllati 68 aree destinate al traffico, commercio di metalli, 4 aziende, 237 persone e 147 mezzi. Sono stati denunciati per ricettazione due uomini ed una donna, è stata denunciata per false attestazioni rese alla polizia giudiziaria. In tale contesto sono stati sequestrati oltre 3.200 kg di rame stoccati in un deposito di Floridia. Infine, nell'ambito dell'attività di controllo finalizzata alla tutela della salubrità delle aree destinate allo stoccaggio dei metalli, è stata elevata una sanzione amministrativa. E con questa nota di cronaca chiudiamo il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie, augurandovi a tutti una buona serata.